Oggi, almeno a giudicare insomma dai provvedimenti che dovrebbero essere adottati, dovrebbe essere
giornata di grande fermento.
Cerchiamo di capire in realtà cosa sta succedendo con un rappresentante dell'opposizione in consiglio regionale, il capogruppo dei progressisti Francesco Agus. Buongiorno Francesco Agus.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Allora, stavamo dicendo, oggi a giudicare diciamo dal calendario fissato dalla giunta, dovrebbe essere il giorno più importante di questa crisi, il giorno in cui i sindaci, sulla base di un algoritmo misterioso, calcolano l'RT di barattili e decidono se domani si apre il negozio di frutta e verdura in piazza.
Sì, pare che ci sia lavoro il mago Don Nascimento dal Brasile e grazie ai suoi poteri magici sta calcolando questi dati fantastici, anche perché credo che l'autorevolezza dei dati che potrebbero essere partoriti a breve dalla regione sarà né più né meno quella delle previsioni del mago Don Nascimento.
Sì, perché cosa sta succedendo? Ricordiamolo ai nostri ascoltatori.
Allora, la settimana scorsa, sabato, il presidente Solinas ha firmato un'ordinanza, l'ordinanza numero 20. Questa ordinanza in teoria avrebbe dovuto aprire tutto. In pratica la Sardegna è ancora oggi la regione più blindata d'Italia.
Sì, ricordiamo che non si può andare in bicicletta fuori dal comune di Cagliari, insomma, per dirla
non
tutta.
Non si può andare a fare la spesa nel comune accanto.
Sì.
E non si può andare in spiaggia, ci sono ancora molte più limitazioni rispetto al resto d'Italia.
Sì.
Però è passata per essere l'ordinanza che doveva riaprire la Sardegna.
Sì.
In realtà quell'ordinanza dice semplicemente che è possibile andare a messa,
sì,
ma i preti e i vescovi della Sardegna hanno detto
lascialo decidere a noi,
meglio di no.
Lascia che decidiamo no. Noi
hanno detto semplicemente che per loro è più importante quello che dice il Papa,
esatto,
quello che dice il Presidente della Repubblica.
Tendenzialmente incredibile
questa cosa,
chi l'avrebbe mai detto?
Già.
E poi l'altra grande svolta di sabato è la possibilità per una serie di attività, parrucchieri, gli estetisti, chi fa servizi alla persona e i negozianti, in particolare quelli di calzatura e abbigliamento, di poter riaprire lunedì, quindi l'11, solo a due condizioni: il fatto che l'RT nel proprio comune sia inferiore a 0,5 e che il sindaco di quel comune si prenda la responsabilità di firmare un'ordinanza. Ora, i sindaci non l'hanno presa bene, perché tante responsabilità che avevano, forse aggiungere questa non è stata, soprattutto senza concordarlo prima, non è stato un atto politicamente, diciamo, apprezzato.
Sì, ma tra l'altro anche giuridicamente sbagliato, mi viene da dire, no? Cioè, non è una responsabilità che si possono assumere loro.
Sì, sono stati privati, tra l'altro, del potere di intervento a livello statale,
certo,
per evitare un'Italia a macchia di leopardo, sì, a macchia di leopardo in un momento come questo. Però la cosa più surreale è il fatto di aver voluto subordinare questa possibilità al calcolo dell'indice RT. Questo è un indice statistico, non è una misura matematica. L'indice RT è, diciamo, come calcolo, diciamo, possiamo equipararlo a quello che è per l'economia il PIL o il tasso di inflazione,
che tiene conto di tanti fattori, di infrastrutture, di dati demografici, di
non solo, non è una formula, cioè non è una formula matematica
dove metto dentro quattro dati e salta fuori l'indice, per capirci.
Sì, esistono diversi modi per calcolare l'indice,
certo,
RT,
certo,
credo siano più di 6, perché così mi hanno detto amici, diciamo, appassionati della matematica e della statistica. Occorre un grandissimo numero di dati, e l'alternativa all'avere, diciamo, quando si hanno a disposizione pochi dati, cresce l'intervallo di confidenza.
Certo,
chiaro.
L'intervallo di confidenza è quello che negli exit poll si chiama forchetta o forbice.
Sì, praticamente il dato ce lo puoi buttare, no? Perché non è attendibile.
Sì, non è attendibile per niente.
Quando ti dicono mezz'ora dopo la chiusura delle urne che puoi aver preso dal 30 al 50%, grazie, ma sarà comunque una notataccia per i candidati.
Sì, no, il problema è che se lo applichi su barattili questo dato, basta un contaggio farti andare la forchetta alle stelle.
Ma
no?
Ci sono già dei casi pratici, perché è stato calcolato dall'Istituto Superiore di Sanità, anzi dall'Istituto Keller che lavora per l'IS, e il dato regionalmente.
Sì.
Allora, il dato del Molise, per esempio, ha un intervallo di confidenza che va da 0,5 a 1,2.
È Genuda.
Tantissimo. Mm.
Quindi due si dice che il Molise sta benissimo o sta malissimo.
Sì, cioè può fare la fase 2 in disinvoltura oppure deve tornare di corsa in lockdown.
Sì,
questa è la forchetta.
Esattamente.
Ecco, e questo è fatto su scala regionale, figurati se lo dovessimo fare paese per paese.
Per la regione Liguria, l'IS non se l'è sentita di dare una stima. Ha detto, un po' come accade negli stati americani durante le elezioni, no? A volte ci sono degli stati per cui non c'è nemmeno l'exit poll, perché è troppo combattuta. Nel caso della Liguria, l'IS non dà una stima.
Vada. Ecco, ma chi ha consigliato il presidente Solinas di adottare proprio questo indice? A voler essere, diciamo, benevoli, cioè non voler pensare male, cioè che sia stato scelto proprio per non decidere, ma se è stato scelto per decidere, perché gli hanno consigliato di scegliere proprio questo indicatore?
Allora, ci abbiamo,
sarà la commissione scientifica.
E lì abbiamo l'altro giallo, poi. Adesso perché c'è l'altro giallo.
Perché ovviamente nessuno di noi si è mai trovato a fronteggiare una pandemia.
Sì.
E quindi sarebbe stato normale il fatto che una decisione di questo tipo fosse scaturita da un parere scientifico redatto dal comitato costituito dal presidente proprio per fronteggiare l'epidemia. Abbiamo fatto un accesso agli atti e l'accesso agli atti ha dato un risultato che nessuno di noi si aspettava. La presidenza della regione ha detto che i pareri forniti dal comitato sono stati forniti in forma orale e non sono stati nemmeno verbalizzati.
Quindi non esiste neanche una registrazione di questa audizione degli scienziati, niente.
Il comitato scientifico dà pareri nel vero senso della parola, cioè noi pensavamo fossero pareri nel senso, diciamo, amministrativo del termine, quindi pareri codicizzati, corredati di tabelle e di studi. In realtà no, sono pareri come quelli che si danno al bar.
Okay.
Tu chi faresti giocare in attacco nel Cagliari?
Sì, certo, io vorrei Riva, dai.
Per la pizza napoletana e del Covid, cosa ne pensi? Dopodiché quel parere è stato messo, a sistema, anche con dei pareri di chi non capiva niente della materia, probabilmente. Ricordo che in quell'ordinanza, appunto, è prevista la riapertura delle chiese e non è stata concordata con i vescovi. Quindi immagino che questo RT sia scaturito chissà da quale lettura, di chissà quale rivista. E il problema è che una volta che è scritto nero su bianco su un'ordinanza, tornare indietro è complicato. Far finta che i sindaci possano ugualmente firmare le loro ordinanze diventa un atto contro la legge ed espone i primi cittadini anche a reati, perché ovviamente se fai un'ordinanza campata per aria, non è un regolamento di condominio quello.
Sì, perché quasi questa cosa dell'RT diventa quasi una manleva per la regione, nel senso che la regione dice io l'ho ancorata a quello, poi la decisione la prendono i sindaci.
Ma ancora peggio, perché c'è stato un momento in cui, non so se sia rimasto così, in cui si delegava proprio i comuni, quindi le amministrazioni comunali, a fare loro
a elaborare loro il dato
sul proprio comune.
Sì, no, quello non c'è mai stato, perché la regione ha sempre detto
che l'avrebbero fatto loro
una tabella. Forse pensava di poter avere a disposizione uno strumento capace di misurare l'indice di contagio nell'aria.
L'erretometro.
Attento a quello che dici.
Pericolosissimo, sì.
Bisogna stare molto attenti. La realtà è che quello è un indice statistico e quindi non sarà facile.
Ecco, ma noi possiamo riderci sopra, sembra un film dei Monty Python raccontato così, però in realtà, ragazzi, è la politica di questa nostra regione in questo momento e io mi preoccupo. Cosa state facendo voi dell'opposizione per contrastare questa cosa che mi sembra un gioco pericolosissimo, pericolosissimo?
Ieri intanto era convocato il Consiglio regionale.
Sì.
Noi pensavamo, perché quelli erano gli accordi, fosse convocato per risolvere l'altro problema aperto, cioè quello della legge che avrebbe dovuto garantire 800 euro a tutti i nuclei familiari e che non è stata applicata perché l'assessorato alla sanità non ha fornito le condizioni ai comuni per poterla applicare in serenità. E in realtà ieri non è stato possibile discutere l'interpretazione autentica perché l'assessorato non ha fornito il testo che invece avremmo dovuto discutere. In questa occasione però abbiamo chiarito anche la nostra disponibilità a dare una mano. Noi vorremmo correggere quell'ordinanza ed evitare che le centinaia di lavoratori, anzi migliaia di lavoratori che in queste ore si stanno preparando per riaprire la loro attività lunedì, siano bloccate in un momento come questo. Perché diciamo, attendere una settimana in più non sarebbe stata una tragedia. Annunciare però l'apertura di questa attività e poi dare una delusione così forte ai titolari e ai lavoratori rischia di essere.
Sì, ma ci sono anche delle tecnicalità, cioè ci sono aziende che stanno facendo le sanificazioni, ci sono aziende che hanno deciso di far rientrare dalla cassa integrazione in servizio
i
dipendenti.
Stanno sostenendo delle spese vive ulteriori.
In queste ore, in tutti i comuni della Sardegna ci sono queste situazioni. Ed è assurdo che ai lavoratori e ai titolari si chieda grande serietà, quindi si chieda di studiare le normative, di dotarsi di dispositivi a spese loro. Gli si dice, come si è detto ieri, di non essere disponibili nemmeno a sostenere le spese vive, perché quella è sempre stata una nostra richiesta, quella di fornire alle persone che hanno dovuto chiudere l'attività in questi mesi almeno il rimborso delle spese di affitto e delle bollette pagate, perché ci sembra immorale lasciarle solo sulle loro spalle. E noi a questa gente a cui chiediamo di essere seri non rispondiamo con la stessa serietà, perché la regione si comporta veramente come un ente che detta ordini, detta legge, senza neanche approfondire le cose prima di scriverle.
Quindi di fatto non ha accettato la vostra disponibilità a concertare anche le azioni di governo, o quantomeno le azioni decisionali, perché di fatto si dovrebbero fare una sorta di marcia indietro adesso, no? Più o meno.
Il presidente ha deciso di scegliere da solo, non ha coinvolto neanche la sua maggioranza, perché i colleghi di maggioranza non erano di buon umore in questi giorni, anche per questo motivo, perché queste scelte riguardano tutti e sarebbe stato bene concertarle.
Cioè, i sindaci che stanno dicendo di no, in buona parte sono sindaci della loro area politica, mi viene da dire, no? Anche
sindaco Campus,
uno per tutti,
per dire. E anche il sindaco Truzzo.
Anche Truzzo non sembra molto disponibile a queste aperture così
fantasiose. Ecco, ma io mi chiedo, al di là del fatto la gente piano piano percepisce che c'è un vuoto di governance, ci sono dei giochi, diciamo, almeno definiamoli opachi, poco chiari, che stanno avvenendo, però diciamo la democrazia ha le sue, dovrebbe avere i suoi anticorpi, i suoi automatismi. Cosa si può fare per contrastare una politica come questa? Perché io, per esempio, dal punto di vista dei media, questa cosa non emerge in tutta la sua drammaticità. Ho la sensazione che ci sia molta condiscendenza da parte dei media, dei media, almeno quelli dominanti,
cioè, tradizionali.
Parlare, non so, l'altro giorno è stata messa nel TG regionale prima la notizia secondo la quale la Sardegna sarebbe la regione più virtuosa d'Italia per stanziamenti a favore dei cittadini, non so sulla base di quale classifica fatta da chi, e poi solo in coda un servizio sulla cassa integrazione in deroga per la quale siamo maglia nera assoluta nazionale.
Che in questi periodi, quando c'è una crisi sanitaria in corso, e ci sta che la comunicazione sia schiacciata verso chi decide e chi governa, accade anche a livello nazionale, dove
assolutamente,
la figura del governo, la gente è più interessata a sentire quelle che saranno le regole di vita anche da seguire in questi giorni, piuttosto che le polemiche politiche. E il problema è che a volte non si tratta di polemiche politiche, cioè in questo caso nessuno sta, cioè non ci svegliamo la mattina con l'ansia di mettere sulla graticola Nieddu, che tanto è bravissimo a finirci da solo, non ha bisogno neanche del nostro aiuto. Tra l'altro è lo stesso centrodestra a farsi processo in aula, perché l'ultima volta che abbiamo avuto modo di parlare in aula, tre partiti della maggioranza hanno chiesto la testa dell'assessore all'agricoltura. Quindi non è una semplice polemica. In questo caso c'è un errore conclamato da parte commesso dalla regione. E sarebbe stato utile correggerlo subito, ed è ancora utile correggerlo subito. Mettere sullo stesso piano posizioni diverse non sta fotografando la realtà a pieno, perché in questo caso la realtà non è quella che si vive dentro il Palazzo di Via Roma, dove a volte si litiga e a volte si litiga meno. La realtà è quella che si vive nel Salone di Bellezza, che è a un passo dalla chiusura e in queste ore sta facendo le riunioni dei tre dipendenti per capire come poter iniziare a lavorare.
Come poter organizzare il lavoro da lunedì. Ma c'è un altro aspetto col quale noi abbiamo aperto la puntata di oggi, sul quale io vorrei avere, diciamo, spiegazioni chiare dalla regione, del fatto che siamo gli ultimi della classe anche per numero di tamponi eseguiti, e questo appare in tutta la sua chiarezza. Quindi questa retorica sul fatto della regione Covid free, di un solo contatto al giorno, stiamo uscendo dalla pandemia, è basata sul fatto che facciamo 300 tamponi, esatto, quando ne dovremmo fare 3.000 secondo le regole dettate peggiore, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
La cosa peggiore è che noi abbiamo avuto 4 riunioni di commissione sanità nell'ultimo mese, quindi più o meno ci incontriamo ogni settimana e abbiamo la possibilità di parlare con l'assessore Nieddu, che non sempre è presente, a volte dà anche, diciamo, rimanda a quello che ha già detto nei punti stampa, che non mi dicono essere dei grandi esempi di democrazia partecipata.
No, assolutamente.
Io pensavo che quando intendessero il modello Corea, pensavo si riferissero alla Corea del Sud.
Ai test, invece,
si riferiscono alla Corea del Nord.
Sempre il Nord noi,
spiegazioni.
Siamo leghisti.
Dopodiché,
sempre il Nord.
In questi momenti noi abbiamo la possibilità di fare domande. L'assessore e la giunta hanno già detto che non intendono rispondere alle nostre interrogazioni, perché hanno altro da fare, non c'è tempo da perdere. Dopodiché alle nostre domande rispondono sempre dando la risposta che preferiamo, per cui io ho 4 verbali in cui l'assessore dichiara che dalla settimana successiva si sarebbe finalmente raggiunta a quota 2.000 tamponi
al giorno.
Ce l'ha detto un mese fa, ce l'ha detto 3 settimane fa, ce l'ha detto 2 settimane fa e ce l'ha detto l'altro giorno, dove addirittura ha parlato di poter arrivare a 4.000 tamponi.
Che sarebbe la vera quota da raggiungere, perché 2.000 sono pochi.
Persino il mago Don Nascimento, il nuovo consulente della regione, ha detto che è complicato arrivare a 4.000 tamponi se non sei mai stato capace di farne più di 1.000. Perché se hai sempre giocato in Serie C, puntare allo scudetto della Serie A è complicato, perché evidentemente hai qualche problemino prima da risolvere, prima di puntare allo scudetto alla Champions. E la sensazione è che si navighi a vista e che l'obiettivo sia sempre quello di sfangare la giornata.
Quindi sì, però
si inventa una storia.
Questa volta rischiando qualcosa di molto importante e serio, che è la salute dei cittadini, non soltanto l'economia, il disastro della politica, ma insomma è proprio la salute delle persone.
Sì, qui siamo alla base proprio.
Poi dico, fortunatamente da noi il lockdown è stato applicato quando i casi erano pochissimi. E l'essere un'isola e poter anche chiudere i contatti con il resto del paese d'Europa
ci ha avvantaggiato,
ha evitato che tra l'altro i nostri problemi storici, quindi l'isolamento, l'insularità e la scarsa densità di popolazione, in questo caso sono diventati strategici per evitare il contagio.
Ciò nonostante abbiamo fatto il disastro di Sassari, è dovuta intervenire la brigata Sassari a bonificare gli ospedali, per cui la cosa non è che ci rassicuri tanto in prospettiva, nella prospettiva di una nuova ondata di picco dell'epidemia.
Non solo, noi abbiamo adesso, inizierà, o almeno così sostengono in giunta, la stagione turistica. Le prime cose che si sono sentite appaiono campate per aria. Ora, per noi sapere che il comitato scientifico non ha voce in capitolo, leggere...
E quando ce l'ha non lascia traccia.
Non lascia traccia, soprattutto.
Anzi, a volte lascia traccia perché alcuni tra i componenti del comitato scientifico
scrivono sul blog,
sui giornali,
o scrivono sul loro blog.
E lasciano traccia. E fanno capire che forse questa idea di fare i test a tappeto, i tamponi negli aeroporti, forse è un'idea campata per aria, che magari viene dallo stesso tizio che ha suggerito l'RT di usare l'indice statistico come base di tutto. Quindi c'è il dubbio che in alcuni casi ci siano delle invenzioni che però circolano così tanto dall'essere ritenute vere. Anche dagli addetti ai lavori, che magari in queste ore stanno decidendo se aprire l'albergo o non aprire. Quello che dico è che in Sardegna il virus ha circolato pochissimo e questo ci rende particolarmente fragili per la fase successiva.
Cioè,
il charter di lombardi o di francesi o di inglesi che arriverà all'aeroporto di Olbia potrebbe avere la possibilità che all'interno ci sia qualche malato asintomatico che magari è asintomatico da mesi, perché esistono casi anche in Sardegna di persone che sono positive al Covid da 5-6 settimane addirittura, e in molti casi senza avere sintomi.
Sì, sì, sì.
Quindi diciamo, la questione da evitare è che in futuro da fuori, dopo aver magari evitato completamente ogni tipo di contagio endogeno, ci sia un nuovo ingresso di soggetti positivi in un momento in cui la Sardegna non è in grado né di controllarli, quindi né di prevenire, ed è particolarmente esposta al contagio, perché ammalarsi a Bergamo sarà molto complicato, perché ci sarà un 30-40% di soggetti immuni, perché avranno già preso il virus durante il culmine dell'epidemia. In Sardegna invece i soggetti immuni sono pochissimi, perché sì, il virus non ha circolato fortunatamente. Però appunto questo non è... che abbassiamo la guardia ora...
è finita, è gravissimo.
È la fine. Ma avete qualche iniziativa come opposizioni in cantiere per i prossimi giorni, per capire un po' meglio, per mettere un po' più con le spalle al muro, diciamo, questa giunta?
Adesso la settimana prossima dobbiamo capire cosa ne farà delle riaperture. Quindi capire se lunedì effettivamente si riuscirà a riaprire le attività o si dovrà spiegare e dare una delusione a quel settore produttivo, e poi bisognerà capire anche cosa fare e come integrare la questione degli 800 euro per le famiglie. C'è ancora in bilico il testo sul sostegno alle imprese, e anche su quello noi abbiamo presentato diverse proposte, alcuni partiti hanno presentato addirittura proposte di legge che sono pronte per essere discusse. E quindi l'idea è quella di lavorare per chiudere questi testi e per portarli il prima possibile all'approvazione. E sul versante sanitario noi abbiamo richiesto un'altra convocazione dalla Commissione Sanità e abbiamo chiesto anche di avere tutti gli atti necessari. Il problema è che c'è un'opacità che è complicato da scalfire,
certo,
perché appunto gli atti a volte non esistono nemmeno. E siamo anche in una situazione in cui sarebbe irresponsabile, diciamo, presentarci in ospedale, negli ospedali, e pretenderli.
Certo,
perché
certo,
in teoria i consiglieri regionali hanno anche questo potere.
E ma in questo momento gli ospedali però hanno altro a cui pensare,
hanno
altre priorità, certo.
Siamo sempre ben informati, perché c'è una preoccupazione tale all'interno degli ospedali che, anche se non dovrebbero, perché sono stati diffidati dalle direzioni sanitarie, i medici e il personale sanitario,
viva Dio, parlano, certo, certo,
e ci permette anche di intervenire. Dopodiché noi abbiamo presentato decine di interrogazioni che magari non sono state lette con l'attenzione dovuta dall'assessorato della presidenza, però sono atti scritti, e insomma, quando ci sono denunce scritte, queste tendono a pesare, magari non subito, magari tra un po' di tempo.
Ecco,
per cui il consiglio è quello di vedere il consiglio che diamo anche alla maggioranza è di prendere questa disponibilità e questo dialogo che l'opposizione non ha mai negato, perché appunto nessuno vuole domani ballare sulle macerie. Cioè la Sardegna è casa nostra e l'emergenza sanitaria è qualcosa
che riguarda tutti, certo,
e che tutti quanti noi dobbiamo saper fronteggiare, però vorremmo essere anche messi nella condizione di poter essere costruttivi e produttivi,
ma anche di poter banalmente leggere in modo chiaro, con dei paletti certi, quello che sta succedendo, perché qua veramente la difficoltà è che vengono spostati i paletti di notte. Cioè io per esempio oggi non riesco a capire, anche sforzandomi, come la svoltano la giornata di oggi. Cioè se fossi lo sceneggiatore di questa serie, siamo al finale di una stagione, perché oggi è una puntata decisiva, non saprei dire cosa succede stasera, come la svolta il governatore.
È come Lost, non succederà nulla, andremo alla prossima.
Ci sono tre ipotesi: o fornisce una tabella falsa, quindi l'Università di Sassari, che ho capito è stata incaricata dello studio, fornisce dei dati strampalati,
sì,
magari con un intervallo di confidenza tra 0,3 e 1,3, e di fatto dà la palla ai sindaci,
sì,
fate voi.
Che bisogna vedere se la prendono però la palla.
Certo. Al posto loro, diciamo, a quel punto non ci sarebbero le condizioni per prendere.
Certo.
Oppure modifica l'ordinanza e scrive semplicemente che le attività possono riaprire, cioè si prende una responsabilità finalmente e in una regione in cui non è possibile andare da un comune all'altro per fare la spesa, si prende la responsabilità di aprire le attività, anche perché ormai sarebbe un problema, creerebbe un'eccessiva tensione tenerle chiuse. E poi, secondo me, è qualcosa che è perfettamente compatibile con i nostri numeri, la riapertura di quelle attività. L'alternativa è che ammetta di non poter dare risposte e rimandi tutto al 18.
Vabbè, ma questa mi sembra che la sia più improbabile.
La quella più probabile. Probabile è che cercherà per l'ennesima volta un alibi e darà la colpa al ministero di non aver fornito i dati in tempo per calcolare.
Esatto, il famoso esatto, sono costretto a prendermi io la responsabilità e lo farò. Non so se farà, ma cosa farà? Tipo il Trentino Alto Adige, oggi la provincia di Bolzano ha fatto una legge speciale durante la notte, si inventerà qualcosa del genere, non può farlo, no. Non può farlo.
Ma questo gliel'abbiamo consigliato anche ieri, cioè nel nostro intervento costruttivo,
sì.
Abbiamo consigliato di agire con legge e non con ordinanza, perché lo statuto speciale per la Sardegna non prevede il diritto, cioè la possibilità per il presidente di intervenire con ordinanza in contrasto con la normativa statale, però prevede per il Consiglio regionale la possibilità di intervento legislativo sulle materie concorrenti e sulle materie esclusive, come per esempio l'ordinamento degli enti locali, che è una materia di esclusiva competenza regionale. Invece la sanità è una materia di competenza concorrente, dove però noi potremmo intervenire con legge.
E questa proposta è stata fatta cadere? Per quanto fosse anche, diciamo, in qualche
questa
modo caldeggiata dalle opposizioni?
Non è stata presa in considerazione, perché la maggioranza, diciamo, pensa che sia ancora utile non disturbare il manovratore. Il problema è che il manovratore sta accelerando a fari spenti nella notte.
Lo scopriremo nelle prossime ore. Grazie a Francesco Agus per averci dato la sua lettura di questo momento così particolare. Ci sentiremo sicuramente ancora nei prossimi giorni. A risentirci.
Grazie. A presto.